Torniamo nello spazio dedicato agli approfondimenti con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio Valeria Manieri, ritroviamo un nuovo ricercatore in collegamento proprio per ADAPT, Emanuele Dagnino, ben ritrovato.
Buongiorno.
Il tema di quest'oggi riguarda privacy e lavoro, in particolare parliamo del sì della Corte di Strasburgo, quindi la Corte Europea dei Diritti Umani, alle telecamere nascoste sul posto di lavoro. Tema su cui, tra l'altro, era intervenuto già insomma, diverso tempo fa il Jobs Act di Renziana memoria. Cerchiamo di capire che cosa dice la sentenza, che cosa significa e che cosa significa anche per il nostro paese, come questo tipo di tema così delicato ovviamente debba essere maneggiato.
Sì, allora sicuramente occorre fare una piccola specificazione rispetto a quello che è circolato finora sui giornali in merito a questa sentenza, cioè sostanzialmente un'apertura da parte della Corte Edu rispetto all'utilizzo delle telecamere nascoste. Quello che fa la Corte è in realtà andare sì a definire che in alcune specifiche occasioni è possibile utilizzare degli strumenti di videosorveglianza occulta, ma lo fa comunque a determinate condizioni. Se quindi da un lato effettivamente si pone un'apertura, ed è un'apertura che va tra l'altro in contrasto con un precedente della stessa Corte, cioè la stessa Corte su questo caso aveva detto che quel tipo di comportamento era illegittimo, nella composizione di Grand Chamber, che è quella che è andata poi a decidere in seconda istanza su questo tipo di comportamento datoriale, ha invece ammesso a condizioni quel tipo di comportamento, ovvero l'installazione di telecamere occulte. Quindi è vero che c'è un'apertura però va condizionata, e le condizioni sono comunque condizioni di un certo rilievo, nel senso che si dice che l'installazione, anche senza una previa informativa, è ammissibile laddove si sia di fronte a dei ragionevoli sospetti di condotte dei lavoratori che siano serie, quindi delle serie violazioni che quindi andranno a inerire dei furti, in questo caso effettivamente si parlava di furti di una certa rilevanza, e la seconda condizione è che le perdite previste e le perdite sofferte dal datore di lavoro siano di una certa entità. Quindi è la stessa Corte che in realtà in un suo passaggio dice chiaramente che non basta il minimo sospetto che qualcosa stia avvenendo in azienda, che ci sia qualcuno che si comporta in maniera poco corretta, occorre che ci sia un sospetto ragionevole, quindi lo qualifica, e che questo sospetto ragionevole sia riferito a delle condotte di una certa gravità. Per cui è vero, c'è un'apertura, ma è un'apertura che è condizionata al ricorrere di una situazione di questo tipo. Provando a riportare il ragionamento nel contesto italiano, dove a seguito del Jobs Act c'era stata e c'è ancora un certo dibattito in merito alla possibilità di controlli occulti, si può dire che questo intervento va in realtà a rafforzare un pochino l'ammissibilità in un certo modo l'ammissibilità di controlli occulti, ma comunque limitata, e però ricorda che questa deve essere sempre considerata come un'eccezione. Quindi se all'indomani del Jobs Act ci si chiedeva se fossero o meno possibili, questa sentenza potrebbe rafforzare l'orientamento che li prevede ancora oggi come ammissibili ma a determinate condizioni, dall'altro lato pone chiarezza su che tipo di condizione prevedere, e quindi anche in merito a degli orientamenti passati precedenti rispetto al Jobs Act, dove si parlava di mero sospetto, chiaramente non si potrà più parlare soltanto di un mero sospetto, ma l'ammissibilità sarà condizionata a un sospetto che sia ragionevole e a condotte che siano particolarmente gravi.
Certo. E diciamo il tema delle telecamere sul posto di lavoro ovviamente racchiude una serie anche di questioni non di poco conto, appunto la privacy, il modo in cui oggi intendiamo anche il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. Su questo, secondo te, oggi come è cambiato questo tipo di rapporto e a che cosa ci dovremmo abituare, visto anche l'avanzamento dei processi tecnologici.
Certo, questo è un tema centrale e infatti è molto interessante da questo punto di vista leggere anche la dissenting opinion a questa decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché è vero che c'è stata una decisione in una certa direzione, ma alcuni dei componenti del collegio giudicante hanno ritenuto di stilare una dissenting opinion, cioè una opinione divergente rispetto a quella della maggioranza, dicendo che si pongono molti rischi e che proprio oggi, in un momento in cui la diffusione della sorveglianza è nei contesti di vita, ancor prima che nei contesti di lavoro, prevaricante rispetto anche alla libertà della persona, bisognerebbe porre maggiore attenzione, quindi limitare ulteriormente gli ambiti d'uso. Per esempio, in questo caso, è vero che la Corte ritiene che sia anche ragionevole l'uso di queste camere perché è stato utilizzato soltanto per pochi giorni, però bisogna capire perché debba essere il datore di lavoro a fronte di un furto ad intervenire e non abbia invece informato le autorità che esistono a questo fine, quindi non abbia attivato la polizia per andare a indagare su questo tipo di aspetto. Quindi la dissenting opinion è interessante perché pone degli ulteriori dubbi proprio sulla base di quell'elemento che sottolineavi, cioè è sempre più nella vita di tutti i giorni l'essere sorvegliati, quindi bisogna porre delle barriere, bisogna avere delle barriere chiare per poter tutelare le persone nei diversi ambiti della vita, ed è questo sostanzialmente l'idea del diritto alla riservatezza della persona, che non è soltanto il nascondere delle cose che non vogliamo che si sappiano, ma è anche la possibilità di vivere in libertà la propria vita senza sapere che ogni tipo di attività che io pongo in essere potrà essere controllata. Quindi il problema si pone e questa dissenting opinion lo riporta addirittura su un caso che, anche nell'ottica più comune, sarebbe un caso comunque non meritevole di particolare tutela, perché si tratta di andare a punire chi sta rubando in un'azienda. Invece, anche nei casi dove c'è effettivamente una condotta impropria da parte del lavoratore, bisogna ricordarsi che ci sono dei diritti da far rispettare e delle tutele che poi valgono per tutti nell'ambito della loro attività lavorativa.
Questo ovviamente impatterà anche nei prossimi anni, dicevamo, con l'utilizzo delle tecnologie, anche sul mutamento dei luoghi di lavoro e immagino che mutando i luoghi di lavoro la capacità, si parla molto spesso e sempre di più di smart working o di appunto lavoro da casa. Quali potranno essere le modalità in cui, ovviamente non parliamo qua di telecamere e di questioni di privacy, però in cui sempre più i datori di lavoro potranno, anche utilizzando nuove tecnologie, però monitorare che ciò che deve essere fatto sia fatto e sia fatto a regola d'arte, al di là del raggiungimento degli obiettivi, no?
Lì si pone il vero problema, nel senso che le tecnologie oggi ti permettono di fare sostanzialmente un monitoraggio estemporaneo dell'attività di un tuo dipendente, anche se sta lavorando
Ci
da
sono
un'altra sede
anche
o da un
modalità
altro
di
luogo. Ci sono,
videoconferenze, per esempio, cioè,
ci sono, ma ci sono
sì.
anche dei programmi, dei software che ti permettono di
Esatto.
vedere che cosa ha digitato il dipendente. Ovviamente questi sono dei software che sono illegittimi all'interno dell'ordinamento
Certo,
italiano.
certo.
Il problema però è capire come fermare determinate attività. Ovviamente la legge è chiara sul punto, questo certo non può essere ammesso, ma allora dall'altro lato su cosa potrà andare a verificarsi la prestazione, su come posso controllare il corretto adempimento, proprio la filosofia manageriale dello smart working dovrebbe consigliare di andare a verificare gli obiettivi, i risultati ottenuti, perché se io do più fiducia a un dipendente dicendo tu puoi lavorare da qualsiasi posto in qualsiasi momento, allora non voglio controllare che tu stia lavorando in un preciso momento, voglio che tu mi porti a casa il risultato. Quindi il discorso sicuramente è problematico, ci sono dei vincoli dati dalla normativa interna, poi dal regolamento europeo della privacy e dalle altre fonti internazionali che ci aiutano a indirizzarci verso le corrette modalità di esercizio di questo potere, che è comunque un potere che il datore di lavoro ha e sempre avrà, perché è riconosciuto in tutti gli ordinamenti il potere di controllo dei datori di lavoro. Questo però deve essere reso in una forma compatibile con rispetto alla dignità umana, e quindi la nostra stella, il contesto cui guardare è sempre quello
la
di,
bussola, certo, da
la
seguire.
Nostra bussola è quella, cioè la tutela della dignità umana anche rispetto a delle condotte, possiamo ritenere le condotte sicuramente di inadempimento, addirittura di gravi come un reato come quello del furto, però ci sono dei soggetti che sono abilitati a questo e ci sono delle modalità con cui far sapere al lavoratore se è o meno controllato nell'ambito di quale parte della sua attività e per quali motivazioni. Dobbiamo sempre tenere presente questi limiti che sono fondamentali, e anche su questo la Corte in realtà è vero che ha previsto un'apertura, però non va a destituire, non va a destrutturare un complesso di tutele che comunque esiste ed è fondamentale.
E davvero grazie a Emanuele Dagnino, ricercatore per ADAPT, per questa panoramica su privacy, telecamere, posto di lavoro e ovviamente sulla sentenza, la pronuncia della Corte di Strasburgo. Vedremo anche gli effetti dei mutamenti su questo anche a livello italiano, e vedremo anche sempre più l'impatto delle tecnologie, tra l'altro, sul posto di lavoro. Continueremo in questi spazi a monitorare anche questi aspetti, grazie ovviamente anche al prezioso operato di ADAPT. Ci fermiamo qui, davvero grazie, e i riferimenti sono radioradicale.it, adapt.it o bollettino adapt.it. Seguite sia Radio Radicale che ADAPT sui vari social network. Infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it. Alla prossima.